18 e un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Poco fa Trump ha detto che bisogna indagare sui rapporti tra Jeffrey Epstein e Bill Clinton, e ha scritto sul suo social che ha dato ordine all'FBI e alla sua ministra della giustizia di andare in quella direzione. Evidentemente sta cercando di provare a spostare l'attenzione altrove, perché i leak che escono lo mettono sempre più nei guai. Ne parleremo alle 18.30 in realtà, di questo, 35, dopo le notizie delle 6.30. Domani è anche un anno di detenzione dell'italiano Trentini in Venezuela. Parleremo anche di questo, così come andremo a Belém per la conferenza mondiale sul clima. E poi il tema più importante dagli interni oggi, che sarà anche oggetto dell'orizzonte delle 20, quindi l'approfondimento serale, è la povertà, perché i dati Istat che oggi sono stati resi noti dalla Caritas dicono che è aumentato di più del 40% la quota di famiglie italiane in povertà assoluta, mentre i super ricchi sono raddoppiati. E mentre la politica probabilmente parla d'altro, anzi sicuramente parlerà d'altro, invece dovrebbe parlare di questo. Ma noi cominciamo con l'Ucraina. Per una volta il nostro Sabato Angeli è qui con noi in studio. Buonasera Sabato.
Buonasera a tutti.
È una giornata, una nottata ancora con centinaia di missili e droni lanciati dai russi sull'Ucraina, su Kiev, la capitale, in particolare anche su altre località, Odessa e altre città.
Sì, è stata un raid abbastanza massiccio, si parla di oltre 420 droni e di almeno una trentina di missili, dei quali Kiev sostiene di averne intercettato la maggior parte, ma 13 di questi sarebbero riusciti a colpire. Il governo ucraino e Zelensky in particolare accusano la Russia di voler deliberatamente colpire i civili. Per ora i morti sono 13 e almeno una quarantina i feriti, mentre da Mosca dicono che si è trattato di un attacco a siti dell'infrastruttura energetica ucraina, fabbriche militari, strutture dell'intelligence, in risposta agli attacchi ucraini alle raffinerie russe degli ultimi giorni. Attacchi che non si sono fermati neanche la scorsa notte, perché una importante raffineria russa nella regione di Novorossiysk è stata colpita dagli ucraini.
Senti, la giornata, il periodo in Ucraina non è fatto soltanto naturalmente della guerra con queste notizie drammatiche, ma c'è stato anche questo ennesimo scandalo di corruzione. Oggi ho letto che i due ministri che sono stati coinvolti, licenziati, sono stati anche estromessi dal Consiglio Supremo della Difesa, della Sicurezza e della Difesa Nazionale. Come si intreccia la guerra con questi problemi che ha Zelensky nel suo governo?
Beh, molto male per gli ucraini, perché adesso lo scandalo innanzitutto si sta allargando. Molto brevemente ricordiamo che è partito da Energoatom, che è la compagnia nazionale che si occupa dell'energia atomica, e che riguarda al momento tangenti e corruzione per oltre 100 milioni di dollari, una cifra enorme, che sarebbero stati distratti da un ex socio di Zelensky insieme a un altro oligarca, Mindice Zorenko, avrebbero impedito alle agenzie che invece erano proposte a farlo di costruire fortificazioni e strumenti di difesa intorno alle infrastrutture energetiche ucraine. Quindi è legato proprio direttamente, praticamente, al fatto che i civili ucraini soffriranno l'ennesimo inverno senza riscaldamenti, senza corrente, in ampie aree del paese, perché una parte dei suoi alti funzionari, anche dei suoi governanti, i soldi che erano destinati a fare queste cose se li ha intascati.
E questo naturalmente incide molto sul morale della popolazione, immagino. In Ucraina siamo al quarto inverno di guerra che arriva. Tu l'Ucraina ormai la conosci bene, insomma, come lo descriveresti in questo momento il morale della popolazione civile?
Beh, come dicevi tu, il quarto inverno di guerra ed è sicuramente il più duro, perché il primo veniva con la speranza che sarebbe finita di lì a poco, a breve, ci sarebbe stata la controffensiva, si sarebbero riconquistati i territori. In Occidente, sui social media ancora si parlava della possibilità di ricacciare indietro i russi a tutto il territorio nazionale, cosa che abbiamo visto non solo non si è avverata, ma si è trascinata da quel momento per altri 2 anni e mezzo, anzi di più. In questo momento il morale dei civili ucraini è decisamente basso, perché una parte di loro è occupata a nascondersi, a fuggire o a cercare in tutti i modi di impedire il reclutamento. Ormai c'è un vero terror panico dell'essere richiamati e mandati subito in Donetsk, nell'est, sul fronte est, dal quale arrivano notizie molto sconfortanti per chissà che dovrà andare lì. E soprattutto dal quale arrivano notizie che non lasciano più adito a sperare sul fatto che quelle zone saranno difese a lungo termine.
Tu ti riferisci naturalmente alla situazione estremamente difficile a Pokrovsk, dove ancora la resistenza ucraina continua in ogni caso.
Incredibilmente, dopo un assedio di ormai quasi 16 mesi e dopo l'annuncio fatto 2 settimane fa dal Ministero della Difesa russo sul fatto che Pokrovsk era ormai pronta a cadere, siamo ancora lì e anzi oggi i soldati ucraini hanno pubblicato delle immagini che dimostrano che sono riusciti a rientrare all'interno dell'edificio del municipio di Pokrovsk, il che vuol dire che neanche il centro della cittadina è stabilmente in mano russa.
Senti, perché è così importante questa, l'hai definita anche tu, cittadina, aveva
60.000 abitanti.
60.000 abitanti.
Allora, era importante all'inizio per una questione strategica, perché da Pokrovsk passano 3 autostrade, una che andava dal sud al nord del Donetsk e un'altra che andava da ovest verso est, quindi verso le parti orientali che però in quel momento già erano occupate dai russi, e un'altra che tagliava diagonalmente la regione. Solo che questa importanza strategica è già venuta meno nel momento in cui i dronisti russi hanno potuto avvicinarsi al fronte, perché i droni ovviamente hanno un raggio d'azione, e nel momento in cui quella strada è controllata dai droni, gli ucraini non hanno smesso di passarci, e quindi i rifornimenti che venivano mandati al fronte, le truppe fresche che erano in direzione est, hanno iniziato a dover fare delle grosse deviazioni di anche più di 2 ore, che in contesti nei quali ci sono reparti che stanno lì da mesi, sfiancati, esausti, sono un'eternità. Ma poi complicano tutto, complicano le evacuazioni, complicano il trasporto dei feriti, complicano, appunto, come dicevo, l'arrivo di munizioni, armi, nuovi mezzi, e quindi rendono tutta la tenuta ucraina in quell'area più complicata. In questa fase qui, invece, Pokrovsk è diventata fondamentale per una questione essenzialmente di propaganda. I russi vogliono conquistarla per dimostrare che quanto ha detto Trump e quanto ha detto Putin a Trump in Alaska è vero, ovvero che se la Russia volesse potrebbe prendere tutta l'Ucraina con la forza quando vuole, e gli ucraini vogliono tenerla, costi quel che costi, per dimostrare che invece Putin mente, ovvero che la sua presunta supremazia militare è soltanto una chiacchiera.
Sabato, grazie, buon lavoro. Poi non so dove ti leggiamo domani sul manifesto, probabilmente, perché fate un'ampia copertura dell'Ucraina. Grazie.
Grazie a tutti, una buona serata.
In Italia invece il tema più drammatico si chiama povertà. Strano, sentirselo dire, perché ad ascoltare il dibattito politico sarebbero altre le priorità, non che quello di cui discute la politica naturalmente sia una sciocchezza, non facciamo il qualunquismo di altri, però di povertà se ne dovrebbe forse parlare di più, di condizioni economiche e soprattutto di come venirne fuori, visto, perché lo dico? Perché è uscito il rapporto della Caritas, io vi do soltanto un dato, la povertà assoluta in 10 anni è cresciuta del 43,3%, in Italia, anzi vi do un altro dato, dal 1990 al 2020, quindi 30 anni, i salari reali in Italia sono diminuiti, invece nel resto d'Europa sono molto cresciuti. Ma c'è Alessandro Principe qui, buonasera Alessandro.
Buonasera Luigi, se ne è parlato un po' negli ultimi giorni, ricorderete quando ci fu il dibattito sul patrimoniale, no? Sulla tassa per colpire i grandi patrimoni, e saltuariamente il tema ritorna nel discorso pubblico, sui giornali, nelle dichiarazioni, ma il punto è proprio quello che dicevi tu, poi non se ne fa granché, basti vedere quella che è la manovra economica proprio allo studio in questi giorni, non allo studio, all'approvazione in questi giorni, dove ci sono tante piccole cose, ma non si prende il toro della povertà per le corna, non si riesce a capire come fare un investimento sostanzioso e sostanziale su questo tema. Perché? Perché quello che ci fotografa Caritas e ci propone in questo rapporto è una situazione veramente pesante. Come piccola nota iniziale direi che si tratta di dati ufficiali, quindi non sono speculazioni della Caritas, che la Caritas ha messo insieme e poi ha unito a quelli sui suoi centri di ascolto. Allora io sono andato a vedere sul sito della Caritas come vengono definiti, insomma cosa fanno questi centri di ascolto. I centri di ascolto forniscono, vado a leggere, supporto concreto per i bisogni primari come cibo, pacchi viveri, farmaci, pagamento di bollette, spese di viaggio urbano. Ecco, questo fanno questi centri di aiuto, e le persone che sono andate a bussare alla porta di questi centri negli ultimi 10 anni sono aumentate del 62% in 10 anni. Quindi significa che c'è una situazione di persone che non riescono a mangiare, non riescono a pagare la bolletta, a comprarsi le medicine in farmacia, che è cresciuta del 62% in 10 anni. La cifra, poi quella percentuale a cui tu facevi riferimento della povertà assoluta, cresciuta del 43%, significa che oggi in Italia ci sono circa 6 milioni di persone che sono in questa situazione di indigenza vera e propria, che secondo l'Istat significa povertà assoluta, secondo questa statistica, non è così un modo di dire, no? Significa proprio che sono persone che non riescono a far fronte ai beni di prima necessità.
6 milioni.
I vestiti, sì. Le scarpe, il panino, cose così.
Cose così, mangiare anche. 6 milioni in Italia significa un italiano su 10, quindi è una percentuale enorme, una quantità enorme di persone. E c'era il dato dei salari, che è importante naturalmente, perché di lavoro si vive. L'Italia è l'unico paese in Europa che vede i salari addirittura diminuire in termini reali nei 30 anni.
Questi sono dati dell'OCSE. I paesi dell'OCSE, sapete quanti sono? Sono 57. L'Italia è l'unico.
Ah, quindi non solo in Europa.
No, un po' di più, insomma. 57 paesi, dati OCSE, l'Italia è l'unico che dal 90 al 2020, quindi 30 anni, non è aggiornatissimo, ma insomma arriviamo al 2020, ha avuto una variazione dei salari medi con valore negativo, quindi meno 2,9. Quindi insomma è una situazione che qui andiamo già, diciamo, su quello che si può fare o non si può fare. Altro tema, no? Parlavamo prima della patrimoniale. 50.000 più ricchi in Italia negli ultimi anni, negli ultimi 30 anni anche qui, hanno visto più che raddoppiato il proprio patrimonio. In compenso ci sono 25 milioni di persone in Italia che hanno visto la propria ricchezza ridursi di più di 3 volte, che oggi hanno un patrimonio medio netto, 25 milioni di persone, di 7.000 euro.
Insomma,
complessivi.
Siamo diventati poveri, questa è la sostanza.
E poi questo ha tante conseguenze, ci dice la Caritas, perché la povertà poi si porta dietro che cosa? L'emarginazione, l'esclusione sociale, il rischio di finire in dipendenze come l'alcol. Ad esempio,
c'era questo dato sul gioco d'azzardo,
il gioco d'azzardo
impressionante.
Sì, hai ragione, è impressionante perché ci dice che c'è una crescita, adesso non sto a elencare i numeri, che poi i numeri insomma si fa sempre, però c'è una crescita vertiginosa del gioco d'azzardo.
Il numero è qua, lo dice l'ASA, 157 miliardi sì. di euro giocati l'anno scorso, nel 2024.
Con un aumento fortissimo.
Miliardi.
Yeah. Esatto, un aumento fortissimo, e la considerazione che poi fa Caritas nel suo rapporto è che è sempre più appannaggio non tanto di incalliti giocatori d'azzardo che, a cui piace passare le serate al poker, ma di persone che sperano disperatamente di svoltare con un qualche vincita. Questa è un po' la fotografia. Ripeto, parte da numeri ufficiali, la Caritas poi li mette insieme, li incrocia con i dati che alla Caritas risultano in base ai propri centri di ascolto. Quindi insomma questo è un dato che possiamo diciamo, dire che questo è, non è che c'è molta speculazione, anzi non c'è affatto speculazione politica. Poi la politica dovrebbe appunto confrontarsi su quali risposte dare.
Ne parliamo tra le 20 e le 20.30 all'orizzonte delle 20, grazie Alessandro.
Grazie a voi.
Oggi è una giornata così, è una giornata dove le notizie sono non belle, non che di solito, insomma, siano rose e fiori, però avete sentito i dati sulla povertà, avete sentito il dramma della guerra in Ucraina con i continui bombardamenti russi che fanno così tanti morti e feriti tra i civili. E adesso ne affrontiamo un altro di tema difficile, che è quello del clima. C'è in Brasile, a Belém, la COP30 che entra nel vivo. Allora, in studio con me c'è Francesca Fulghesu. Buonasera Francesca.
Buonasera Luigi e buonasera a tutte e a tutti.
Senti, invece a Belém abbiamo, speriamo di riuscire a fare il collegamento, Caterina Sarfatti, se ci sente. Caterina, buonasera.
Sono qui, buonasera, se mi sentite, buonasera a tutti.
Buonasera. Buonasera. Francesca, prego.
Sì, buonasera Sarfatti. Innanzitutto io le chiederei, visto che appunto lei è lì, vorremmo approfittarne per farci portare un po' anche noi lì con lei, quindi di raccontarci un po' come sono andati anche in generale, poi entriamo magari più nel merito, questi 5 giorni di lavori. Vabbè, il quinto è iniziato da poco a Belém.
Sì, grazie. Io sono qui da mercoledì e quindi sono arrivata da qualche giorno, anche se sembrano di più i giorni. In realtà qui si respira un velato ottimismo che magari non ci si aspettava venendo qui, visto, come dire, problematiche che hanno accompagnato non solo la COP ovviamente, ma la cooperazione internazionale e la situazione geopolitica in generale. In realtà c'è un'energia diversa che non c'era forse negli ultimi anni, c'è un velato ottimismo con chiunque si parli, credo che che il fatto che gli Stati Uniti non ci siano sia un vantaggio e non uno svantaggio, tant'è vero che quelli che vogliono veramente fermare il processo dei negoziati vengono e ci sono e fanno danni, quindi il fatto che non ci siano forse è un bene piuttosto che un male. Comunque si sta vedendo che la transizione sta andando avanti, che i negoziati su clima stanno andando avanti nonostante e non ci siano gli Stati Uniti, e poi ci sono dal punto di vista della rappresentanza locale che ha una sua importanza, e poi soprattutto l'ultima cosa che dico è che è tornata la democrazia e la partecipazione. Era insomma da tanti anni che non stavamo in un paese democratico, e il fatto che ci sia la società civile, che oggi c'è stata una manifestazione importante da parte della comunità indigena che per la prima volta ha bloccato l'ingresso alla COP con una grossa richiesta di ascolto molto efficace, e penso che siano tutti elementi importanti e positivi.
Sì, assolutamente, infatti ci stupisce, anche pensando un po' a quello che dicevamo all'inizio, no? Che tante notizie negative, come spesso capita purtroppo, invece sentire che da lì insomma si respira anche dell'ottimismo, che forse qui arriva poco, è bello, ci fa piacere. E a proposito invece dell'ultima cosa che accennava, quindi appunto le proteste, ci può più raccontare nel dettaglio come si sono svolte, che risultati stanno avendo?
Ma è stata una protesta molto pacifica, e è arrivata qui qualche giorno fa una flottiglia di barche che ha preso ispirazione dalla Global Summit Flottiglia, che ha attraversato l'oceano per arrivare qui a Belém, e molte delle barche c'erano comunità indigene che oggi hanno appunto per la prima volta bloccato l'ingresso della COPA, delegati, ministri, giornalisti, osservatori come noi, e con una protesta molto pacifica, e adesso non conosco ancora lo svolgimento, ma è arrivato il presidente della COP, Correa do Lago, è arrivata la CEO della COP, Anna Toni, hanno discusso, forse si dice che forse li porteranno da Lula. Ma diciamo la comunità indigena chiede una cosa molto chiara, chiede di non fare estrazioni di carbon fossile, di petrolio, di gas nell'Amazzonia, di proteggere l'ecosistema e di fare forse come ha annunciato ieri la Colombia, che ha annunciato che per quello che riguarda la Colombia l'Amazzonia sarà una zona di non proliferazione del fossile, che è come dire un unicum come annuncio storico, diciamo, di questa COP, che viene da un paese che si basa sul carbon fossile, quindi insomma non a un paese che è neutrale dal punto di vista sociale economico nella transizione al fossile.
Certo, ma perdoni forse la domanda un po' ingenua, proprio a proposito di finanza climatica, azioni di riforestazione di questo tipo, in che modo si intreccia il progetto del Fondo di Protezione Ambientale per Rifugiati?
Il Fondo di Protezione dell'Amazzonia che ha annunciato Lula?
Sì, dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati.
Non ho visto in questo momento legami. Ovviamente, come si discute nella maggior parte degli eventi qui, le cose sono molto connesse, anche se dal punto di vista istituzionale ci sono sempre, insomma, delle burocrazie, dei silos a volte non giustificabili, ma dal punto di vista della vita vera delle persone le cose sono molto connesse, nel senso che ovviamente gli impatti della crisi climatica stanno già producendo rifugiati e migranti climatici da anni ormai, tra l'altro soprattutto nelle città. Noi di C40 abbiamo appena lanciato una ricerca, tra l'altro, che dimostra che in soli 10 città del sud del mondo nei prossimi 20 anni riceveranno più di 10 milioni di migranti in più legati al cambiamento climatico. Nella sua città di Karachi 2 milioni e mezzo di persone in più solo per il cambiamento climatico, significa due città in più su una città già enorme. Quindi ovviamente tutto questo sta già avvenendo, anche se poi appunto dal punto di vista istituzionale le cose sembrano separate. Una cosa ci tengo davvero tanto a dire, uno dei motivi, diciamo, di grande speranza e di grande, diciamo, contributo a questa COP appunto sicuramente arriva dalle amministrazioni locali. Noi appena prima di Belém eravamo a Rio de Janeiro in un summit che ha visto rappresentanti di oltre 14.000 piccoli stati, regioni, province, città, territori locali che sono venuti a Rio de Janeiro come primo evento ufficiale della COP. Questa è la prima COP che viene aperta da leader locali e non da leader nazionali, che hanno fatto una cosa unica nel panorama politico. Sono venuti alla COP dicendo: noi non vogliamo parlare di target lontani, di emissioni al 2030, al 2050, noi vogliamo venire ogni anno alla COP dicendo cosa faremo nei prossimi 12 mesi per ridurre le emissioni, fare una transizione giusta e adattarci al cambiamento climatico, e farlo ogni anno per far vedere che nonostante tutto, nonostante le difficoltà, la mancanza di risorse, di finanza, l'azione sul clima sta andando avanti, si può fare anche in questo contesto geopolitico, e se lo possono fare le amministrazioni locali lo possono fare tutti, lo possono fare anche i governi.
Grazie Caterina Sarfatti e grazie a Francesca Fulghiso, con te naturalmente nel Giornale Radio. Adesso ci sono le notizie di Popolare Network, poi rientriamo e parliamo, come vi annunciavo, del caso Epstein con Trump che prova a creare caos politico, visto che si trova in grave difficoltà per gli Epstein Files, cercando di coinvolgere persino Bill Clinton.
L'orizzonte delle
18:35. Rientriamo a Radio Popolare, Popolare Network, l'Orizzonte. Vi annunciavo che avremmo parlato degli Epstein Files. Lo facciamo naturalmente con Mario Del Pero, americanista all'Università di Parigi Sciences Po. Buonasera, professore.
Buonasera.
Perché oggi le notizie sono due, le stiamo seguendo passo passo in questi giorni. Esce un leak, una fuga di notizie, chiamiamola all'italiana, di uno di questi files, queste mail, perché si tratta di questo in gran parte, di Epstein, che smentisce una dichiarazione di Trump precedente. Questa mail che è stata resa pubblica dice, riporta le parole di Epstein. Epstein dice: Trump era con me insieme ad altri all'anniversario del Thanksgiving, la festa più importante forse negli Stati Uniti del 2017. Trump aveva detto: no, io lì non c'ero mai stato. E questo, insomma, è un po' un campanello d'allarme, visto che c'è questo dibattito che si preannuncia rovente al Congresso e poi al Senato per la desecretazione dei Epstein Files, ma anche perché, insomma, la modalità con cui questo documento è uscito oggi ci dice che, anche se, come è probabile, insomma, verrà posto il veto, poi questi file sono destinati a venire fuori.
Stanno uscendo le email in possesso della commissione competente della Camera e queste email smentiscono quanto ha detto a lungo Donald Trump, perché evidenziano che il suo rapporto con Epstein è durato nel tempo ben oltre i primi anni 2000, quando tra i due sarebbe stata una rottura. E da alcune di queste email sembra che Epstein dichiari di avere delle informazioni su Trump o di poterlo ricattare. Questo è il primo aspetto. Accanto a queste email, che sono le email di Epstein, c'è una vasta messe di documenti, di materiali prodotto dalle inchieste federali, il Dipartimento della Giustizia dell'FBI, che hanno portato all'incriminazione e poi alla condanna di Epstein. Che sono molti di più, che sono documenti di varia natura, includono anche video, registrazioni telefoniche e quant'altro. Ora la Camera dei Rappresentanti vota una petizione affinché venga tolta la segretazione a questi documenti e vengano resi pubblici. Il voto che passerà poi dovrà andare in seconda lettura al Senato, e qui già la questione si fa più difficile. Se anche il Senato dovesse approvarlo, a quel punto Donald Trump porrà il veto, e il veto può essere superato solo da un nuovo voto a maggioranza qualificata dei due terzi di entrambe le Camere. Quindi prima che questi documenti vengano visti, vengano resi pubblici, insomma, c'è un lungo percorso e si frappongono molti ostacoli. Queste prime mail, ecco, mettono in difficoltà Trump, e d'altronde Trump e i suoi stanno facendo di tutto per evitare la desecretazione, no? La declassificazione dei documenti dell'inchiesta, dell'indagine, del Dipartimento della Giustizia, e questo è di suo abbastanza significativo. Evidentemente questi materiali contengono ulteriori informazioni sui rapporti stretti tra Trump e Epstein. Noi sappiamo che Trump e Epstein hanno avuto una lunga amicizia cementata dal comune interesse nelle donne, nelle ragazze giovani e giovanissime. Abbiamo anche video dei due che partecipano a delle feste e commentano alcune di queste ragazze. Non abbiamo prova, ecco, di un qualche coinvolgimento diretto di Trump o indiretto, legali, il traffico di prostituzione minorile, che hanno portato all'incriminazione e alla condanna di Epstein.
Professore, è una storia che ha anche altri punti di approccio. Ad esempio, pensiamo alla teoria del complotto che ha alimentato l'ascesa politica di Trump, e tra le teorie del complotto c'erano proprio gli Epstein Files. Adesso Trump si trova a dover gestire una narrazione che rischia di scagliarsi contro di lui, di travolgerlo, e lui oggi però ha rilanciato, ha scritto sul suo social personale che è tutta colpa dei democratici, che sono coinvolti soprattutto i democratici, ha chiesto all'FBI di indagare e al Dipartimento di Giustizia su Clinton e su altri nomi che erano importanti ai tempi dell'amministrazione di Clinton negli anni 90.
Allora, è una teoria cospirativa, popolare e diffusa tra l'elettorato di destra, nel mondo della magasfera, anche perché poggia, diciamo, su un'idea, su una paranoia o su una fobia, quella che esiste una vasta cospirazione pedofila globale, fatta di elite cosmopolite, deterritorializzate, liberal, che ha alimentato, diciamo, il discorso e la retorica della destra in questi anni. Anni fa ci fu il parallelo scandalo del cosiddetto Pizzagate, questa pizzeria, certo, di Washington, dove si sosteneva che Hillary Clinton, Podestà e altri fossero i protagonisti, appunto, di un traffico di prostituzione minorile, e con tutte le conseguenze del caso.
Nel Pizzagate si diceva che uccidevano i bambini per prenderne il sangue, giusto?
Beh, sì, nei sotterranei, ma il povero proprietario di quella pizzeria ne passò poi di ogni.
No, sai, glielo dico, professore, perché io continuo a trovare incredibile che qualcuno ci possa veramente credere, invece ci hanno costruito una egemonia politica su quella roba.
Ci hanno costruito una narrazione forte, e che poi è travasata nella vicenda Epstein. Epstein al centro di una cospirazione globale che coinvolge persone prive di moralità o prive di appartenenza nazionale, no? Poi sono cospirazioni che rimandano anche a tutto un antisemitismo di lunga data. Ora, d'improvviso, dentro questa rete, al cui centro si colloca Epstein, c'è anche Donald Trump, e questo manda in cortocircuito il mondo MAGA, ma d'altronde all'FBI a gestire questi file e a cercare di evitarne la pubblicazione, c'è una figura come Kash Patel che ha costruito la sua fortuna pubblica come podcaster anche denunciando gli Epstein file e la cospirazione. Detto tutto ciò, quello che sta uscendo colpisce, perché scopriamo che fino all'arresto, alla detenzione di Epstein, uno dei suoi confidenti più intimi era Larry Summer, Harvard, di Clinton, consigliere economico primo di Obama, almeno fino al 2011. Insomma, è chiaro che Epstein aveva una rete di relazioni, lecite o illecite, ma una rete di relazioni e un'intimità con un pezzo potente, importante del mondo politico e imprenditoriale statunitense, incluso Donald Trump.
Grazie, professor Del Piero, una buona serata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Rimaniamo su un tema che ci sta a cuore, l'abbiamo affrontato diverse volte, il caso del nostro connazionale Trentini che si trova in carcere in Venezuela. Domani è un anno che è rinchiuso nelle carceri del regime di Maduro. In studio con me c'è Lorenzo Marcandalli che segue la vicenda dall'inizio. Buonasera Lorenzo.
Buonasera Luigi.
E qui con noi collegato è Stefano Tamburrini, che è un giornalista che si scrive su diverse testate, un giornalista italo-venezuelano che scrive su diverse testate in Italia, tra cui l'Avvenire. Buonasera Stefano.
Buonasera Luigi. Ciao.
Sì, il nostro cooperante è ancora lì, detenuto, innocente, senza un capo di imputazione. Una vicenda, quella di Alberto Trentini, che si sta intrecciando da qualche settimana con l'escalation di forte tensione tra Stati Uniti e Venezuela, che si arricchisce ogni giorno di nuovi episodi. La domanda a questo punto è quanto questo clima potrà influenzare le eventuali trattative. Al momento sembra che a prevalere però sia l'ennesimo blocco tra Roma e Caracas, non si intravedono spazi per i negoziati. Tra incertezze e rinvii è schiacciato in prigione Alberto Trentini, con la sofferenza di una famiglia in una vicenda molto assurda. È sicuramente il sequestro più lungo che sia capitato finora ad un prigioniero, ad un ostaggio italiano. E Stefano?
Sì, è importante chiarire, come hai fatto appena, penso che si tratta di un ostaggio, di una persona che non ha niente a che fare con le vicende politiche che si sono verificate da un anno da questa parte, un anno e mezzo, nel paese sudamericano. Alberto Trentini non è, e lo dico per chiarire delle cose che ho letto oggi, non è uno dei tanti casi di repressione del governo di Maduro, non è nemmeno una persona che è arrestata per motivi di persecuzione, ma è chiaramente il meno implicato di tutti, non è implicato in questi episodi di repressione, ma è un ostaggio, una persona che è in una trama di diplomazia degli ostaggi, nella quale l'Italia ha realizzato diverse concessioni al governo venezuelano, discostandosi anche molto invece dal clima di tensioni che si sta generando con gli Stati Uniti. E certamente è difficile non fare dei collegamenti fra entrambe le cose, ma in realtà l'Italia si è mossa anche grazie agli sforzi del inviato speciale Luigi Maria Vignali per riallacciare dei ponti, per e ripristinare dei colloqui con la diplomazia venezuelana, che però al momento deve anche fare la sua parte e appunto riportare a casa Alberto, rilasciarlo al di là dei venti di guerra che possano soffiare o meno nel Caraibi.
E Stefano, noi abbiamo visto che questa è una prassi del regime venezuelano, quello di prendere cittadini occidentali, tenerli in prigione magari per puntare a degli scambi con persone con venezuelani che sono stati arrestati in altri paesi, è successo con dei cittadini degli Stati Uniti. In questo caso quale potrebbe essere la merce di scambio chiesta da Maduro?
Noi non siamo tenuti a saperlo, però ovviamente perché sono questioni riservate che certamente la Italia gestisce e appunto nelle quali ci va anche di mezzo la vita di una persona, quindi sono cose difficili da sapere, però certamente c'è il desiderio di almeno di una non ostilità da parte della potenza interessata dell'Italia nei confronti del Venezuela e una ricerca minima, come minima, di attenzione e riconoscimento laddove certamente noi votiamo secondo i dettami dell'Unione Europea, quindi sono sotto sanzioni molti dei loro funzionari, o anche all'interno dell'orbita di Washington seguiamo certi parametri. Invece il Venezuela cerca comunque con forza, come ha fatto l'Iran a sua volta, di rompere il fronte occidentale, certamente tenendo degli ostaggi, come è accaduto agli Stati Uniti, la cui pressione non è iniziata se non dal momento in cui sono stati liberati gli ultimi 10. Quindi sì, effettivamente è una cosa che funziona. E poi certamente le trattative sono multilivello, però l'oggetto, la merce di scambio, non è chiaro, cioè in questo caso.
Chiaro, Stefano. Senti Lorenzo, domani c'è a Milano, domani mattina, una cerimonia, un momento sì pubblico.
Una conferenza stampa
con anche la madre di Alberto.
Conferenza stampa con l'avvocato Alessandro Ballerini e la madre di Alberto. Che continua imperterrita in appelli per la liberazione di suo figlio, in un certo senso sostituendosi all'assenza purtroppo che prosegue della politica italiana.
Grazie Lorenzo Malcandagli, grazie Luigi. Stefano Tamburrini, naturalmente ci siamo anche nei giornali radio nei prossimi giorni su questa notizia per noi importante.
Grazie.
Momento Metro Regione alle 18:49 minuti qui all'orizzonte, ormai lo sapete, le notizie da Milano e dalla Lombardia. Buonasera Chiara Manetti.
Buonasera Luigi, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Allora, facevamo una battuta oggi in redazione, ma quindi non è colpa dei vaccini, come dicevano i Novax, è colpa invece dell'inquinamento se aumentano malattie cardiovascolari e infarti, e questa cosa non lo dicono i complottisti.
Lo dice uno studio del Politecnico di Milano che ha analizzato migliaia di casi di arresto cardiaco avvenuti in Lombardia in un certo periodo di tempo, che sono gli anni tra il 2016 e il 2019, perché erano gli anni più recenti con i dati più completi, perché parlando di Covid, il Covid appunto ha un po' alterato i dati, soprattutto legati all'inquinamento atmosferico. E quindi dicevamo, questi ricercatori del Politecnico di Milano hanno valutato ogni episodio di arresto cardiaco comparandolo con le concentrazioni giornaliere di vari inquinanti, tra cui le polveri sottili e comunque quegli inquinanti che sono legati allo smog, insomma al traffico veicolare.
Soprattutto il traffico dei motori a scoppio. Tu chi hai intervistato?
Io ho intervistato uno di questi ricercatori, che è Lorenzo Gianquintieri, ricercatore del Dipartimento di Elettronica, Informazione e Bioingegneria del Politecnico di Milano.
Il periodo che abbiamo analizzato va dal 2016 al 2019. Non abbiamo potuto analizzare dati più recenti, un po' per mancanza dei dati satellitari di reanalisi che utilizziamo e un po' per l'impatto del periodo Covid, che comunque ha alterato in modo molto significativo tutto quello che è l'erogazione dei servizi medici di emergenza. Quindi siamo riusciti ad avere una base dati affidabile dal 2016 al 2019. Il totale degli arresti in questo periodo è vicino ai 40.000 per il territorio della Lombardia. Abbiamo verificato che per un aumento di concentrazione, in particolare dell'NO2 di 10 microgrammi per metro cubo, il rischio di arresto cardiaco aumenta mediamente del 7%. NO2 è il diossido di nitrogeno. Sostanzialmente è legato principalmente alle emissioni veicolari. Abbiamo rilevato anche delle evidenze per i particolati, PM10 abbiamo un 2,5% di rischio e PM2,5 un 4%.
Ci sono delle zone più colpite della Lombardia?
In realtà con questo tipo di modellistica non si riesce a fare una stratificazione geografica particolarmente dettagliata. Abbiamo però provato a suddividere le aree urbane dalle aree invece più rurali. Abbiamo verificato che gli effetti sono più evidenti nelle aree urbane, ma altrettanto presenti e non trascurabili anche nelle aree rurali.
Come siete arrivati a questi dati? Che metodo avete utilizzato?
Si tratta di una modellistica allo stato dell'arte basata sull'interpolazione dei dati in due dimensioni. Una dimensione è quella del livello di esposizione, l'altra dimensione è quella invece del lag temporale, quindi il tempo che intercorre tra l'evento di esposizione e poi l'outcome sanitario, quindi in questo caso l'arresto. E quindi si può verificare il rischio per determinati livelli di esposizione e per determinati lag temporali. L'effetto, chiamiamolo patofisiologico, delle polveri sottili è più immediato, quindi c'è un intervallo temporale più ridotto tra l'evento di esposizione, quindi quando il paziente inala il particolato e ha poi l'evento patologico, nel nostro caso l'arresto, rispetto al diossido di azoto, che invece ha un effetto più ritardato, quindi l'aumento del rischio è più evidente considerando un arco temporale di 4 giorni dopo l'esposizione.
Leggevo anche di queste proiezioni climatiche. Che cosa sono e in che modo potrebbero aiutarci, diciamo, nel futuro?
Il progetto si chiama ClimaCare. È un progetto finanziato dalla European Space Agency, quindi il focus è proprio sul capire come i dati, principalmente di origine satellitare, che vengono registrati, possono essere utilizzati nell'analisi di impatto a livello di salute pubblica. Noi in particolare valuteremo come gli stress ambientali, quindi inquinamento atmosferico ma anche ondate di calore, che è l'altro macro tema di cui ci occupiamo, impattano sui servizi medici di emergenza, quindi sugli invii di ambulanze, sulle richieste di ambulanza e sugli invii di ambulanze. Questo lo faremo sia per lo scenario attuale, isolando tramite della modellistica geospaziale e basata su artificial intelligence il contributo dei singoli fattori, e lo faremo anche appunto per delle proiezioni invece future. Riusciremo a valutare come in futuro ci aspettiamo che lo stress ambientale impatti su un eventuale aumento delle domande di emergenza e quindi sul servizio di soccorso.
Rispetto a questo studio sul legame tra inquinamento e arresti cardiaci, come vorreste che venisse utilizzato dalle istituzioni?
Innanzitutto noi ci teniamo molto a quella che si chiama awareness raising, quindi vogliamo informare la cittadinanza sul fatto che il problema c'è, è un problema serio. In particolare nell'area della Lombardia purtroppo abbiamo una conformazione geografica che fa sì che ci sia poco ricircolo d'aria, perché abbiamo nella pianura padana le Alpi da 3 lati e il mare Adriatico, che geograficamente su scala climatica è poco più di una pozzanghera, sul 4° lato. Quindi questo crea delle condizioni di ristagno dell'aria, per il quale purtroppo la pianura padana si configura come una delle zone più inquinate di tutta l'Europa. Quindi innanzitutto vogliamo accendere un faro e porre l'attenzione su questo aspetto. L'altro aspetto a cui teniamo molto è proprio sul discorso della prevenzione, quindi spostare un po' quello che è il paradigma classico della medicina, dove abbiamo la singola persona che o è un soggetto sano o è un paziente. Noi vogliamo proporre un approccio in ottica One Health, dove la salute della popolazione è considerata un unicum assieme alle condizioni ambientali e anche alla salute della zoosfera. Quindi non pensiamo più in modo binario tra soggetto sano e soggetto patologico, ma la salute pensata come uno spettro, come un indicatore continuo sul quale si può agire in ottica preventiva per evitare che poi le singole persone sviluppino condizioni patologiche.
Era Lorenzo Gianquintieri, ricercatore al Politecnico di Milano, che ci spiegava la relazione tra le cause, tra l'inquinamento e gli arresti cardiaci, le malattie cardiovascolari. Chiara, abbiamo un minuto per le altre notizie di Metro Regione di oggi.
Sì, allora partiremo dalle manifestazioni degli studenti a Milano. Come sapete, insomma, ci sono vari cortei in Italia, anche a Milano. Milano e anche in altre città lombarde, per le vie della città di Milano, insomma, ci sono state 2000 persone che hanno manifestato nelle piazze, nelle altre piazze lombarde come Lodi e Brescia, ci sono state centinaia di persone e sappiamo che appunto in piazza c'era anche Fridays for Future, ce ne parlerà il nostro inviato Martino Fiumi. E a proposito di Brescia, parleremo anche di questa città perché domani c'è una manifestazione di remigrazionisti, cioè coloro che auspicano una sorta di deportazione di massa delle persone straniere e anche quelle di seconda generazione. Ci sarà anche una contromanifestazione sempre a Brescia. E poi parleremo anche di Book City perché continua il fine settimana, ci saranno eventi sia qui in auditorium che al Castello Sforzesco, dal cortile dal quale trasmettiamo in diretta.
Grazie Chiara, guarda 00 preciso. Perfetta. Diamo la linea a Esteri questa sera con Martina Stefanoni.